Allora, un primo esempio di questa che possiamo sicuramente definire geotermia di nuova generazione è in corso di realizzazione in Germania, vicino a Monaco, dove un'azienda canadese, in collaborazione con il governo tedesco, sta realizzando con, diciamo, delle tecnologie di trivellazione proprietarie derivate dal mondo petrolifero, un sistema idraulico a circuito chiuso nel sottosuolo, come quelli di cui abbiamo parlato, a 4.500 metri di profondità, che contribuirà ad alimentare il sistema di teleriscaldamento della città di Monaco, che ha obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione. Ecco, questo progetto, chiamato Ivor Europe, produrrà 8,2 megawatt elettrici e 64 megawatt termici, quindi insomma quello che serve a diverse migliaia di appartamenti, e dovrebbe entrare in funzione nel 2026, rappresentando effettivamente una prima al mondo nel suo genere. Quindi è qualcosa che si può già fare. Tuttavia, sia negli Stati Uniti sia in Europa, i ricercatori stanno pensando a qualcosa di completamente nuovo, che nasca con lo specifico obiettivo proprio di realizzare questo tipo di infrastrutture. Parliamo di trivelle che combinano la tecnologia laser ad alta potenza e i gas criogenici, quindi freddissimi. È il caso del progetto europeo Deep U, per parlare del quale torniamo da Adele Manzella. Sentiamo.
La trivella laser è una testa della punta della perforazione, come, diciamo, per parlare di perforazioni noi di solito parliamo del trapano, no? Per sì, ricordarci,
sì, la punta del trapano,
esatto. In questo caso non è più rotante, la nostra perforazione non si fa più a rotazione, non si frantuma la roccia, ma si scioglie la roccia, si penetra innanzitutto fondendo e poi vaporizzando i pezzi di roccia con il laser. È una tecnica che si usa anche per tagliare il legno, il marmo, sono cose che
a bucare e tagliare tutto, perché non la roccia, lei dice.
E perché non la roccia, anche la più dura, la più dura, e anche a grande profondità. Quindi questo è il concetto che nel caso di più del nostro progetto si unisce all'idea del gas criogenico. Il gas criogenico arriva, quindi segue la testa laser e viene continuamente inviato alla punta, no, del nostro trapano.
Riesce dalla punta insieme, diciamo, al raggio laser, per così dire.
Esatto,
esatto. E a cosa serve?
Innanzitutto a lì ci arriva freddo e criogenico, quindi arriva molto freddo, aiuta con uno shock termico a rompere, a intervenire sulla roccia, ma soprattutto
la
poi
scaldate, la raffreddate di botto, lei si frattura sostanzialmente.
Si frattura, esatto, c'è un piccolo shock termico e questo aiuta a sciogliere, quindi a fondere poi la roccia, e poi scaldandosi a quel punto a contatto con il laser e risale molto rapidamente verso l'alto, portando con sé questa cenere di roccia, perché non sono più pezzetti come
perché non è triturato ma è un vaporizzato, mi lascia
è
così,
un vaporizzato, quindi diventa una specie di cenere, come una
chiarissimo.
Una pomice polverizzata, diciamo.
E anche le pareti del buco, immagino, vetrifichino, no? Quando si raffredda una roccia fusa molto rapidamente si forma una specie di vetro.
E il nostro concetto era proprio questo, vedere anche se si riesce a rendere le superfici del foro vetrose, e questo aiuterebbe a evitare di mettere un casing,
un tubo dentro
metallo,
a questo buco, per trasportare l'acqua, cioè fa anche da tubo questa trivellazione. Questa
era
l'idea.
Una delle cose che volevamo verificare. Ancora non ci sono i risultati completi, forse la vetrificazione non è così banale, nel senso che per essere efficace deve esserci uno spessore abbastanza grande, deve essere una spessore, altrimenti il vetro non riesce
a reggere
poi le pressioni in profondità, forse non converrà. Quindi adesso stiamo facendo tutte le valutazioni per verificare se e quando conviene, in quali condizioni può convenire anche vetrificare durante il passaggio del laser.
Allora, se l'idea di vaporizzare la roccia con un laser vi ha fatto pensare ai film di fantascienza, non meno lo farà l'ultimo scenario con il quale vogliamo anche chiudere questa puntata speciale di Smart City. Parliamo infatti della possibilità di sfruttare l'energia dei magmi. Allora, i primi studi sono in corso, particolarmente in Islanda. L'Islanda già ricava il 65% dell'energia dalla geotermia, naturalmente è un caso molto, molto particolare. Sta di fatto che in Islanda nel 2009, per errore, è stata perforata per la prima volta una camera magmatica, e questo ha dimostrato, anche se involontariamente, che è qualcosa che si può fare in sicurezza, e di fatto aprendo un nuovo settore della ricerca. Ora il prossimo passo sarà una perforazione, questa volta volontaria, prevista anche questa per il 2026. Allora, di questa prospettiva ho parlato con Paolo Papale, dirigente di ricerca dell'INGV, quindi l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che è coinvolto direttamente proprio in questo esperimento.
Beh, nel 2009, a seguito del raggiungimento non programmato del magma dalle turbine, dalle trivelle che operavano in Islanda al vulcano Krafla, successivamente è stato sperimentata la possibilità di utilizzare i fluidi geotermici. In quel caso i fluidi che arrivavano in superficie erano direttamente fluidi magmatici, che arrivavano in grande abbondanza e con grande energia. Quindi una prima possibilità è quella di utilizzare direttamente i fluidi magmatici. Altre possibilità sono chiaramente allo studio, come quelle di iniettare fluidi, costruire sistemi di circolazione chiusi. Quindi questo, diciamo, fa parte delle sperimentazioni che vedremo in seguito, quando appunto faremo la perforazione.
Deve essere una cosa incredibile fare questo esperimento. Devo dire che invidio molto chi sarà presente. Ecco, ipoteticamente che differenza ci sarebbe in termini proprio anche di resa energetica tra un pozzo geotermico tradizionale e uno magmatico, uno che scava, buca una camera magmatica?
Su questo abbiamo fatto ovviamente molte valutazioni e abbiamo anche misure dirette, come le dicevo prima, fatte a seguito dell'evento del 2009, e quindi ciò che ci aspettiamo, che sappiamo con una certa sicurezza, è che un pozzo del genere avrebbe una resa di circa 10 volte superiore a quella dei pozzi geotermici convenzionali. Potrebbe essere 7, potrebbe essere 20, 30 volte, diciamo un ordine di grandezza superiore perlomeno. Quindi questo significa che un solo pozzo magmatico, un solo pozzo che sfrutta l'energia magmatica, potrebbe sostituire 20 o 30 pozzi convenzionali.
Insomma, tanta roba, ma non certo facile, insomma, come obiettivo. Quali sono le principali difficoltà tecniche che dovrebbero essere superate?
Sostanzialmente dobbiamo sviluppare la capacità di avere un pozzo attivo e stabile per lungo tempo in situazioni estreme. Il magma a temperature dell'ordine dei 900 gradi, in particolare il magma che si trova al vulcano di cui stiamo parlando in Islanda, a queste temperature, e emette fluidi che sono estremamente acidi, come acido fluoridrico, acido cloridrico. Questi acidi creano un ambiente estremamente corrosivo, quindi sono in grado di corrodere, mangiare sia le pareti del pozzo, sia la strumentazione, i macchinari a testa pozzo una volta che arrivino in superficie. Quindi controllare le condizioni di altissima temperatura e quindi altissimo stress termico e altissima acidità, quindi altissima capacità corrosiva, sono le principali problematiche e le principali sfide tecniche che dobbiamo affrontare.
E allora, cari ascoltatori, abbiamo cercato di raccontarvi come tra sistemi geotermici a circuito chiuso, trivelle a raggi laser e i primi tentativi di sfruttare i magmi, la geotermia di nuova generazione potrebbe offrire in un futuro tutto sommato a breve termine, di fatto, una nuova fonte di energia elettrica e termica continua e programmabile. Come abbiamo spiegato, è qualcosa di cui abbiamo bisogno, è qualcosa per cui per esempio molti invocano la necessità dell'energia nucleare. E senza che le due debbano necessariamente escludersi, certamente l'energia geotermica potrebbe offrire prospettive di sviluppo più rapide e costi di investimento comunque più contenuti. Senza contare altri scenari, come per esempio la produzione di alcuni minerali strategici, per esempio litio, a partire da fluidi idrotermali salini, che sono ricchi di questi minerali e che sappiamo essere presenti nel sottosuolo del paese. Ebbene, come paese che la geotermia l'ha inventata, sede di un forte vulcanismo, abbiamo sia la risorsa di base sia le competenze, ma insomma, come sempre, fattori normativi, regolatori, oltre che fisici e tecnologici, faranno la differenza. Farà la differenza senz'altro la volontà politica, la farà l'informazione. E insomma, a questi aspetti varrebbe senz'altro la pena di fare attenzione. Da Maurizio Melis è tutto per questa puntata di Smart City, ci sentiamo presto.